Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Buonasera a tutti e a tutte, con noi c'è Guido Viale, niente da dimenticare, verità e menzogne su lotta continua, edito da una casa editrice piccola ma assolutamente pregevole, che si chiama Interno 4. E allora la prima domanda che vogliamo rivolgere a Guido Viale è: perché scrivere un nuovo libro su lotta continua?
Buonasera, grazie di avermi invitato a questa trasmissione. Intanto è solo in parte un libro nuovo, nel senso che gran parte del materiale di cui è composto è fatto di articoli, note o introduzioni a libri, eccetera, che avevo già pubblicato nel corso del tempo. In parte non durante la vita di lotta continua, ma negli anni successivi, come riflessione ex post di quella avventura, e in parte durante i 12 anni in cui è durato il processo per l'omicidio Calabresi, che io ho seguito da vicino in prima persona, commentandolo sistematicamente con articoli in genere pubblicati dal Manifesto, e essendo anche stato convocato come testimone all'udienza del processo di primo grado. Perché l'ho scritto? L'ho scritto perché l'anno scorso ricorreva il 50° anniversario dell'omicidio Calabresi, che ha offerto il destro a tutta la stampa, non solo quella reazionaria, ma in parte anche quella cosiddetta mainstream o anche di sinistra, di rivangare il ricordo di quel periodo, il periodo degli anni 70, come anni di piombo. Anni dominati dal terrorismo delle formazioni della lotta armata di sinistra, le risultanze di quel processo, lotta continua sarebbe stata la promotrice, avendo, in base a quanto ha sancito la sentenza finale di quel processo, commesso il primo e l'unico omicidio ascrivibile, comprese nessun altro atto che si possa avvicinare al terrorismo. Ora io ho ripreso le note, gli articoli che ho scritto su quel periodo, li ho ricompattati in un unico testo, e cercando di far capire di quante e quali violazioni della legalità, delle regole giuridiche, ma anche del buon senso e della più elementare onestà hanno caratterizzato la conduzione di quel processo. E poi mi sono accorto che non aveva senso pubblicare semplicemente un resoconto, anche se completo, sistematico, ancorché un po' accorciato e sintetizzato, eccetera, di quel processo, senza cercare di far capire al lettore contro che cosa era diretto quel processo, cioè qual era lo spirito che aveva animato in generale la rivolta, le lotte degli anni 70, ma soprattutto lotta continua, e in particolare lotta continua è nel luogo della sua nascita. Il momento della sua nascita è il 1969, l'autunno caldo, il luogo della sua nascita è la Fiat Mirafiori, nell'incontro di massa tra il movimento degli studenti e gli scioperi spontanei a cui aveva dato vita la nuova leva dei giovani operai immigrati entrati da poco nello stabilimento. Lo stabilimento, voglio ricordare, che allora era il più grande di Europa, e solo nello stesso stabilimento contava 55.000 operai, cioè una vera e propria città. E quindi ho ripreso anche lì in gran parte i materiali che avevo già scritto, ma anche questi, sintetizzandoli e rivedendoli, eccetera, ho cercato non di fare la storia di lotta continua, che secondo me è un'impresa troppo grande anche per uno storico. Io ce ne vorrebbe un'equipe intera per lavorare su tutto il territorio nazionale, su tutti i gruppi sociali, le categorie, le classi su cui lotta continua a quell'epoca è intervenuta. Ma invece di dare un flash sullo spirito che animava le persone che hanno dato vita a quell'organizzazione, perché secondo me rappresentava una radicale novità rispetto a tutta l'epoca precedente, e in gran parte anche le azioni della sinistra rivoluzionario, radicale o extraparlamentare dell'epoca.
Guido, noi volevamo anche porti alcune domande. All'inizio del tuo libro ci sono molti riferimenti ai testi e ai percorsi culturali che ci riportano poi a quegli anni, alle discussioni avvenute, ai percorsi politici e culturali. E uno degli aspetti salienti è il riferimento ad una cultura anti-autoritaria che anche ai nostri giorni potrebbe essere assolutamente attuale. Sto pensando alla deriva securitaria, a quanto accade con Alfredo Cospito, al 41 bis e più in generale anche a dei rigurgiti di natura fascista e reazionaria che sono molto presenti non soltanto in ambito governativo ma anche nel corpo sociale. Cosa si intende per cultura anti-autoritaria come punto, come base dalla quale poi nasce, come punto di partenza, come magma culturale che sorregge l'organizzazione politica di lotta continua?
La cultura anti-autoritaria, come la intendo io, ma come la intendono anche molti dei testi a cui faccio riferimento, si intende sostanzialmente una cultura antigerarchica e egualitaria, cioè una cultura che vede nei meccanismi che permettono di smontare il potere di chi sta in alto nei confronti di chi sta in basso per costituire una relazione, un insieme di relazioni, quindi anche una società, un modo di vivere egualitari fondati su rapporti di parità, in un contesto di condivisione, cioè non è possibile praticare individualmente una cultura anti-autoritaria, oppure è possibile, ma non è efficace, mentre invece la caratteristica fondamentale del 68 e degli anni 70 e la capacità di cogliere nel momento della condivisione, nella condivisione della propria esperienza, del proprio vissuto, dei propri sentimenti, delle proprie aspirazioni, della propria cultura, ma anche dei propri beni materiali, della propria dotazione costitutiva di una lotta contro il potere della gerarchia. Questa cultura ha attraversato gran parte, non tutto, interamente, il movimento studentesco, il 68, non solo in Italia, ma in tutti i paesi dove il 68 ha avuto degli sviluppi, che sono paesi che sono tantissimi, ma anche attraverso, grazie all'incontro di massa tra il movimento degli studenti e gli operai in sciopero, questa cultura, questo spirito antiautoritario dentro la fabbrica, dove evidentemente la lotta contro la gerarchia è innanzitutto la lotta contro il potere dei capi squadra, dei capi reparto, dei capi officina, della direzione generale, movimento che ha caratterizzato la parte più innovativa, vivace, anche costruttiva degli anni 70 nelle fabbriche, e cioè questi enormi cortei che attraversavano la fabbrica, andavano a scovare e a impaurire i capi a tutti i livelli, entravano negli uffici, spazzolavano le direzioni, eccetera, sono stati il momento clou che ha permesso di creare un clima di liberazione all'interno dei luoghi di lavoro, di fraternità e di fratellanza, di scambio di esperienze, di acculturazione e acquisizione di una propria autonomia personale da parte di ciascuno, però non individualmente, ma in un processo collettivo. E questa cosa qua poi dalle fabbriche si è diffusa un po', soprattutto in Italia, in tutto il resto della società, nell'esercito, nelle carceri, fra i disoccupati organizzati, negli ospedali, nella pubblica amministrazione, fra i pescatori, fra i pastori, e una quantità enorme di categorie che sono state investite da questo spirito che secondo me è l'aspetto più positivo e da salvaguardare degli anni 70.
Ecco Guido, una domanda che vogliamo porti è relativa a una frase di Hannah Arendt dove parlava di felicità pubblica, no? Dove c'è la fabbrica, dove c'è il mondo degli studenti, dove c'è anche un'idea comunque di militanza che supera la tradizionale separazione tra la vita sociale, la vita politica, la vita pubblica e quella che è la vita di natura privata delle persone, che è uno degli elementi caratterizzanti per il movimento del 68. E la seconda domanda è capire meglio cosa ha rappresentato la strategia della tensione.
Allora, rispetto alla prima domanda, il riferimento all'espressione di Hannah Arendt di felicità pubblica, io l'ho ripreso attraverso un testo di Anna Bravo, che è una storica che si è occupata anche del 68, soprattutto delle donne e poi della parte, diciamo, non armata della resistenza al fascismo in Italia. E Anna Bravo la illustra con questi termini molto chiari: quella che si cercava, la libertà che si perseguiva in quegli anni, in un processo collettivo, non era la libertà di fare qualcosa, non era la libertà da certi vincoli e certi obblighi, eccetera, ma era una libertà con, una libertà che si può conseguire soltanto attraverso la condivisione delle stesse aspirazioni o di aspirazioni che marciano insieme, che possono essere conciliate e fungere da elemento unificante, perché soltanto in un contesto di condivisione si riescono poi a realizzare quegli obiettivi che sono soprattutto quelli che riguardano non tanto il futuro, le magnifiche sorti progressive, oppure il comunismo, il socialismo inteso come orizzonte a cui tende la lotta di classe, ma nel presente, proprio nel fatto che la lotta ripaga per le opportunità che fornisce di condividere insieme ad altri gli aspetti più positivi e più innovativi e più proprio soddisfacenti della quotidianità. Questo è il primo punto, ed è esattamente questo spirito che urta moltissimo a tutti coloro che allora non ci hanno partecipato o che hanno rinnegato la loro partecipazione e che sostanzialmente sono animati non soltanto da un forte odio nei confronti di chi quei movimenti li ha fatti, ma soprattutto dall'invidia, perché loro la felicità pubblica non l'hanno mai provata. Avranno fatto magari carriera, avranno fatto magari dei soldi, molti non hanno fatto né l'una cosa né l'altra, anche pur non avendo lottato e partecipato a quelle lotte, però la felicità pubblica non l'hanno mai provata. Ed è contro quella felicità pubblica che si è scatenata la reazione del potere, allora come sistematicamente in ogni occasione in cui si presenta una prospettiva di questo genere. E l'arma fondamentale con cui si è cercato di combattere quella felicità pubblica è proprio la strategia del terrore, la strategia della tensione. A partire, la cosa è contestata perché era partita prima giustamente, eccetera, ma insomma nel momento di massima esplosione e chiarezza di che cosa comportava quella strategia è stata la strage di Piazza Fontana e l'assassinio di Pino Pinelli, cioè il tentativo di non solo di uccidere e togliere la vita a 16 persone innocenti che non avevano niente a che fare con quella lotta, ma poi di cercare di attribuirne la responsabilità agli anarchici, cioè alle sinistre, cioè a quel movimento che stava scalzando le gerarchie e i poteri cominciava a scalzare le gerarchie di potere in tutti gli ambiti sociali. Questa è una strategia che ha caratterizzato perlomeno tutti i primi 6 anni degli anni di quella fase storica degli anni 70, diciamo dal 68, forse anche prima, 67 eccetera, fino al 74, anno in cui è cominciata, perché prima non ci sono stati episodi di grande rilievo, la lotta armata della sinistra. Sono anni di terrore, i primi 6 anni di quel periodo, fatto di bombe e di stragi fatte organizzate dai fascisti in combutta con servizi segreti sia italiani che stranieri. Hanno fatto in Italia almeno 10 stragi, altre 10 tentate sono fallite, molte altre magari sono state tentate, non ne siamo nemmeno al corrente, e tutte quante erano finalizzate al tentativo di attribuirne la responsabilità alla sinistra per dimostrare che a mettersi in lotta, a rivendicare i propri diritti, si comincia con una mobilitazione festosa, gioiosa e così via, e poi si finisce nel terrore e nella lotta armata.
My skin is blue. black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong. Strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. Yellow. My hair is long. Between two worlds, I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. My skin is tan, my hair is fine, my hips invite you, my mouth like wine. Whose little girl am I? Anyone has money to buy? What do they call me? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing.
Un'altra domanda che ti volevamo porre rispetto a questo libro è che poi tu a un certo punto nel testo, nella parte introduttiva, riprendi poi quello che hai già scritto in altre situazioni, nel libro della Società della Cura, dove in qualche modo hai già comunque evidenziato una critica rispetto ad una visione della società che poi si rifà anche a un impegno storico rispetto ai movimenti ecologisti, alla denuncia dell'inquinamento e comunque a una tematica, diciamo, più ambientalista. Ecco, noi vorremmo un po' che tu riprendessi questo ragionamento, mettendolo poi anche in relazione con le battaglie che allora faceva Lotta Continua e le battaglie che oggi dovremmo invece intraprendere.
Nell'incontro che ho avuto con voi a Pisa, come in molti altri incontri che ho fatto per presentare questo libro, io ho detto in maniera estremistica che la cultura degli anni 70 non era ecologica. Questo in parte non è vero, perché noi le lotte per la salute in fabbrica, contro l'inquinamento in fabbrica e l'inquinamento che le fabbriche creavano nel territorio, i ritmi di vita imposti, l'oppressione a cui erano esposti i bambini privi di spazi e di aria pulita per poter esprimersi e giocare liberamente, queste cose qua noi le abbiamo sempre criticate e combattute fin dall'inizio, e sono sicuramente battaglie ecologiste. Però quello che non abbiamo colto, e che non ha colto tutta la cultura del 68, è anche perché la crisi ambientale e soprattutto quella climatica non erano ancora così evidenti, se non a poche persone illuminate, come lo sono evidenti oggi, ma abbiamo colto come l'orizzonte ecologico e ambientalista fosse irrinunciabile anche per collocarvi all'interno tutte le battaglie che noi conducevamo. In altre parole, la cultura del 68, quella di Lotta Continua inclusa, era antropocentrica, nel senso che metteva l'uomo al centro dell'universo, del creato, considerando tutto il resto del vivente, gli animali, le piante, i microbi, l'aria, l'acqua e così via, nient'altro che dei materiali su cui esercitare la forza trasformatrice del lavoro umano. E androcentrico, nel senso che poi in realtà quell'anthropos, quell'uomo, era l'uomo maschio, bianco, occidentale, colonialista, con cui evidentemente noi non ci identificavamo e anzi che combattevamo e criticavamo, ma senza renderci conto che nell'approccio che noi davamo ai problemi politici, considerandoli esclusivamente dei problemi di potere, ovviamente da contestare, che riguardavano le relazioni umane, non davamo l'importanza dovuta, che solo poi dopo la cultura ambientalista, ecologista e femminista ci ha insegnato ad apprezzare, no, alla necessità di collocare le nostre istanze all'interno di un orizzonte più vasto, in cui anche la natura, anche gli esseri viventi non umani esercitano la loro influenza e condizionano la nostra vita. E questo è stato sostanzialmente il deficit culturale maggiore, insieme al ritardo con cui ha preso atto delle istanze del femminismo, che hanno determinato sullo sfondo, ma in maniera dirompente, la crisi della cultura del 68 e anche la crisi di tutte le organizzazioni che in qualche maniera la interpretavano. Certamente ci sono stati dei fatti specifici che hanno accelerato o determinato la crisi di tutte queste organizzazioni, ma sullo sfondo io leggo un vuoto culturale che solo negli ultimi anni abbiamo cercato e cominciato a riempire, senza però fruire di un contesto così favorevole come erano le mobilitazioni e le lotte degli anni 70. Oggi la cultura ecologista, quella integrale, cioè che unisce la giustizia sociale alla giustizia ambientale, cioè il rispetto della vita in tutte le sue manifestazioni, con la lotta contro le disuguaglianze in tutte le fra gli uomini e fra gli uomini e il resto del vivente in tutte le loro manifestazioni. Oggi questa cultura si sta facendo strada, ma in un contesto sociale molto più difficile. Basta vedere la forza, anche l'urgenza manifestata dalle mobilitazioni di movimenti come Fridays for Future, Extinction Rebellion, New Generation, da un lato, ma l'isolamento nel senso della totale ignoranza e incapacità di prendere atto delle loro istanze da parte di tutto il mondo ufficiale, e non solo quello governativo, quello imprenditoriale, quello accademico, ma poi se andiamo a vedere anche nell'opinione pubblica delle persone che conducono una vita ordinaria, che non hanno posizioni particolari di potere, no, la sensibilità ambientale, pur presente, non è al centro della loro attenzione, non c'è ancora la capacità di capire che non c'è rivendicazione e obiettivo anche di carattere sociale legittimamente perseguibile se non all'interno di una lotta che affronti complessivamente tutti i fattori della crisi che stiamo vivendo e innanzitutto quelli più urgenti e incombenti, che sono la crisi climatica e la crisi ambientale.
Senti Guido, l'ultime due domande te le vogliamo porre su due argomenti distinti. Il primo è il contributo di Rostagno, la lotta alla mafia e il suo omicidio che è ancora senza colpevoli. E la seconda domanda è, noi ci ricordiamo lotta continua, insomma, per quelli che hanno i capelli ormai bianchi, come un'organizzazione presente tra i proletari in divisa, nel movimento di lotta dell'abitare, nella lotta alla repressione, Liberare tutti, un libro pubblicato allora e tradotto poi anche all'estero, nelle lotte operaie, nelle lotte studentesche, nella lotta particolarmente attiva all'interno della contraddizione tra capitale e lavoro. Ecco, vorremmo capire quali sono gli argomenti ancora oggi possano ancora essere definiti attuali e oggetto comunque di pratiche conflittuali nella società. Sono due domande distinte, perché ovviamente la figura di Marco di Rostagno è una figura sicuramente caduta al di fuori della cerchia militante nel dimenticatoio, e se ce ne vuoi parlare ne saremo particolarmente lieti. Il secondo è cercare anche poi di attualizzare quell'esperienza storica e politica di lotta continua. Dico una cosa per tutte, per esempio lotta continua ha fatto dell'antifascismo militante, il richiamo agli arditi del popolo, alla loro esperienza un elemento, diciamo, di attualizzazione dell'antifascismo nel momento in cui l'antifascismo stava diventando invece una roba assolutamente indecente in ambito istituzionale, il richiamo astratto alla Costituzione, invece c'erano proprio delle pratiche sociali e anche delle interpretazioni del fascismo nelle sue diverse sfaccettature che davano comunque un'importanza anche all'analisi e alla presenza del corpo sociale di lotta continua.
Beh, le domande in realtà sono tre. Una è sulla figura di Mauro Rostagno, che secondo me è stato sicuramente uno dei personaggi, anzi il personaggio più emblematico e più significativo della parabola di tutti quanti gli altri militanti di lotta continua. È stato sicuramente il nostro compagno più creativo, più libero da pregiudizi, più capace di innovare, più capace di trascinare, di convincere, di trascinare le persone sulla strada della lotta, ma anche della consapevolezza, e lo ha fatto per tutto il periodo in cui ha militato in lotta continua, cioè dall'inizio alla fine, è uno dei soci fondatori di quell'organizzazione. Però poi, come è noto, tutti gli ex militanti di lotta continua, dopo la dissoluzione dell'organizzazione e la crisi della cultura degli anni 60, hanno imboccato strade diverse. La strada imboccata da Rostagno è stata la più bella e la significativa, perché non ha mai rinnegato tutto quello che ha fatto, ma ha sempre cercato di sottolineare il fatto che si potevano imboccare strade completamente differenti senza passare o senza essere considerati dei traditori o delle persone che ignoravano il passato. Ha costruito questo grande punto di ritrovo milanese che si chiamava Macondo, che poi è stato chiuso dalla polizia, si è arruolato nelle truppe dei Sagnasi, dei seguaci di Bhagwan Rajneesh, che poi si chiamerà Osho, è andato in India insieme a sua figlia e a sua moglie per praticare quello di cui si era convinto, e poi ha fondato questa comunità di lotta contro la tossicodipendenza e ha concluso la sua vita facendo le trasmissioni contro la mafia, contro il potere che dominava nel Trapanese, dove era la comunità di Saman, motivo per cui è stato ucciso dalla mafia. Ora, la vita di Mauro non si è esaurita con la sua morte, intanto perché subito dopo hanno cercato di gettare tutto il fango possibile su di lui, sulla sua famiglia, su sua moglie, eccetera, attribuendo come la sua morte a delle questioni di corna o a delle questioni di complicità con il traffico della droga o di incapacità di governare la situazione in cui si era cacciato, tutte operazioni miranti al depistaggio, come è stato fatto con Pappino in passato. Ma la cosa ancora più lurida è stata che nel corso del processo per l'omicidio del commissario Calabrese, di cui si parla nella seconda parte di questo libro, si è addirittura cercato di attribuire l'uccisione violenta di Mauro Rostagno a un residuo militante, militare, militarista di lotta continua che lo avrebbe soppresso per impedirgli di confermare le accuse che Leonardo Marino, cioè l'accusatore che aveva accusato Sofri, Presidente Stefani, dell'omicidio, impedirgli di confermare quelle accuse. Ora è una cosa talmente sporca, però sbandierata e gridata, urlata durante il processo di appello Pio Calabresi, nel silenzio della stampa e anche degli avvocati, anzi vedendo come protagonisti gli avvocati di parte civile della famiglia Calabresi, che non ha mosso una sola obiezione a questo tentativo di avvalorare le accuse di Marino sfruttando l'uccisione di Rostagno, esattamente come hanno cercato a suo tempo di avvalorare la responsabilità di Pietro Valpreda per la strage di Piazza Fontana, attribuendone la confessione a Pino Pinelli. Detto questo, che cosa ci può insegnare o suggerire o far intravedere una rievocazione delle caratteristiche fondamentali di lotta continua degli anni 70 nella Italia e nel contesto odierno? Secondo me una cosa a cui io tengo moltissimo è il cercare di far capire che organizzarsi non vuol dire costruire una struttura organizzata con dei ruoli, delle figure, delle responsabilità, eccetera. Ma l'organizzazione nasce soprattutto dalla condivisione. Questo che creare a suo tempo nell'Assemblea Operai Studenti di Mirafiori, nella lotta degli studenti che hanno occupato l'università in quegli anni, e poi nelle lotte di tutti quanti gli altri settori che si sono andati aggiungendosi nel corso del tempo, il mettere in piazza, in discussione, in condivisione, non semplicemente i momenti e gli obiettivi della lotta, la propria condizione sociale, tutto il proprio vissuto, tutte le proprie aspirazioni, cioè sia le cose che effettivamente ci succedevano, sia le cose che avremmo voluto che ci succedesse. E questa condivisione che ha creato quella solidità che manca ai movimenti pur diffusi e molto presenti anche al giorno d'oggi, ma in cui questa dimensione complessiva, eccetera, mi sembra mancare. E l'esempio maggiore è soprattutto in Fridays for Future, che ha degli obiettivi di carattere generale assolutamente giusti, sacrosanti e condivisibili, che ha dimostrato, soprattutto prima del Covid, di avere una capacità di mobilitazione straordinaria, ma che poi nel luogo in cui si è formata questo movimento, che sono soprattutto le scuole, perché Fridays for Future è un movimento di studenti, non riesce a investire l'istituzione con una forza complessiva che nasca dal saper costruire l'organizzazione attraverso questi mezzi di cui ho detto, cioè la condivisione del proprio vissuto. La cosa, non solo allora la sfida dei fascisti era continua, sia davanti ai cancelli delle fabbriche, sia nei quartieri che, dove ancora avevano una certa presenza, un certo appoggio, sia soprattutto contro le occupazioni di case, non si sono potute fare si sono potute fare tante cose proprio perché noi ci eravamo anche organizzati per contrapporci, resistere e arginare questa violenza che veniva dalle destre, quasi sempre appoggiata ovviamente dalla strategia della tensione, ma molto spesso direttamente con l'azione diretta di delle squadracce che venivano, di picchiatori che venivano a cercarci e a inseguirci, eccetera. Oggi questa cosa qua non c'è più, è la debolezza, cioè i fascisti per esempio possono permettersi in un quartiere di Roma di ostacolare l'ingresso di una famiglia rom dentro una casa popolare che gli sta addirittura regolarmente assegnata, nemmeno occupata, calpestare nel fango le pagnotte di pane che venivano portate per garantire loro la possibilità di mangiare, eccetera, senza che in quello stesso quartiere ci sia una mobilità organizzata capace di impedire una cosa di questo genere. Se ne sente molto la mancanza, a condizione, e soprattutto lo sappiamo, ci troviamo gli eredi diretti o indiretti della strategia della tensione degli anni 70, a condizione di non scambiare questa capacità di resistere, di opporsi alla fascista, sia culturale che istituzionale, che invece è veramente intende considerare esclusivamente un'azione militaresca e basata sull'esercizio della forza. C'è un background culturale, no, di educazione, di autoeducazione, di formazione, di conquista dell'autonomia, che lega strettamente l'esercizio della forza alla capacità di essere protagonisti di una lotta di liberazione e di emancipazione, senza la quale l'idea di potersi contrapporre all'offensiva fascista che è in corso non solo in Italia ma in molte parti d'Europa e del mondo diventa una velleità anche abbastanza rischiosa che rischia di portare fuori gran parte delle lotte che si stanno svolgendo.
Allora, noi ringraziamo Guido Viale per essere stato con noi, abbiamo presentato oggi su A Interviste Scomode, abbiamo parlato con lui cercando di approfondire il suo ultimo libro, Niente da dimenticare, Verità e menzogne su lotta continua. Ringraziamo anche l'editore Massimo Roccaforte, l'editore che ha pubblicato questo libro, la casa editrice Interno 4. E a risentirci nuovamente su Interviste Scomode. Potete ascoltare e reperire il podcast su Gemini Network, il podcast è Alla Voce Politica. Un ringraziamento a Guido Viale e a Peppe Regia.
Le Interviste Scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.